andiamo subito da Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno a tutti.
Sembra una gara di pagode, ci sono i traghettatori che si sfidano. Possiamo dire che in questo momento Walter Mazzarri è leggermente avanti a Tudor, e se fosse così è per una questione puramente dettata da quelle che sono le richieste del presidente De Laurentiis e le necessità dei due tecnici?
A me non piace mai dare le percentuali, perché quando c'è anche un 1%, poi quell'1% può diventare 100 in pochissimo tempo, perché magari non conosciamo tutti gli elementi che portano a una decisione. Sicuramente c'è anche Mazzarri nella corsa all'allenatore del Napoli. Non era stato mai escluso, perché ieri, quando c'è stato l'incontro sia con Anthony Seric che con Igor Tudor, peraltro anche da soli, a Tudor fondamentalmente è stato detto: va bene, ci aggiorniamo, va bene, facciamoli sapere. Quindi evidentemente c'è qualche altro nome.
Quindi ha detto proprio un classico, le faremo soluzione. Sapere.
Esatto. E qualche altra soluzione, che è sicuramente Mazzarri. Io, per un eccesso di cautela, non escludo che ce ne possano essere anche altri.
Giampaolo?
Per carità. No, se Giampaolo è stato un nome che è stato fatto, ma in generale, in assoluto, stranieri che noi magari non abbiamo avuto la bravura di andare a intercettare. Credo che sia complicato che ci possa essere, ma io Luca Marchetti, non a Sky stiamo dicendo di questo testa a testa. Ma perché sono un prudente di natura. Quindi oggi Mazzarri, da quello che sappiamo noi, incontrerà De Laurentiis e poi De Laurentiis sceglierà. Ora tu sai se sceglierà Mazzarri o Tudor, magari ha già scelto De Laurentiis.
Magari sì.
Magari ieri con Tudor non si è trovato, hanno litigato e ha detto: sai che c'è, le facciamo risapere, nel senso che non ti faccio proprio risapere niente. Quindi è una situazione però anomala, sinceramente.
Molto. Beh, insomma, se pensi che
questa anomala sia per come è stata gestita la conduzione dell'allontanamento ancora non formale di Garcia da Napoli, per la seconda volta approfittando di una pausa nazionale e di alcuni risultati che chiaramente non sono venuti, di una situazione ambientale molto difficile che si è creata intorno all'allenatore, e nella gestione della sostituzione. Perché se alla prima pausa nazionale magari potevamo anche pensare che la vicenda di Garcia fosse rotolata all'improvviso e che quindi il Napoli avesse dovuto iniziare in quel momento un'opera di scouting per quanto riguarda gli allenatori, quindi le telefonate, quindi i convincimenti che poi non sono andati a buon fine per Conte, eccetera eccetera, trovarsi nella stessa situazione, una situazione analoga il mese dopo, non la considero una buona programmazione, perché io sono convinto che nella vita bisogna sempre aspettarsi il meglio, ma sempre prepararsi al peggio. Quindi
sì,
avere un piano B è necessario, soprattutto quando sai che le cose sono in bilico. Ora, ritenere che a Napoli le nubi sopra Garcia fossero state definitivamente spazzate via dopo il pareggio con il Milan, che ha avuto un sapore quasi di vittoria, di ricordare le famose tre partite, no? Quindi erano, se non ricordo male, Verona, Union Berlino a Berlino e Milan. E Napoli ne vince due e pareggia quasi vincendo la terza, no?
Sì, sì.
Quindi diciamo che Garcia era ritornato solido in qualche modo, ma quando tu una situazione la rimetti in discussione, basta poco poi per tornare. C'era stata l'avvisaglia del pareggio interno con l'Union Berlino, questa partita, cioè, ma poi io credo che uno che frequenta tutti i giorni, come ha fatto De Laurentiis, Castelvolturno, sa benissimo qual è, no, la situazione. Quindi prepararsi al peggio poteva essere forse più corretto, ecco.
Oltretutto, Luca, una cosa la possiamo dire, comunicativamente parlando, questa volta non gli è riuscito di allontanare voci, dare colpi agli altri, perché provo a farti un po' un resoconto di quelle che sono state le ultime dichiarazioni, no, di De Laurentiis, quando magari parlò di Giuntoli dicendo che era lì a scaldare ormai la branda da 6 mesi e che avrebbe portato lui l'allenatore, quindi De Laurentiis sarebbe scelto l'allenatore, che Garcia era una sua scelta. Poi quando l'ha messa in discussione nell'ultima pausa delle nazionali, noi siamo da una pausa all'altra ed è cambiato lo scenario, ma relativamente, perché quando lo mise in discussione noi tutti, insomma, poi vennero fuori un po' i nodi al pettine, ma poi lui, per riportarlo in carreggiata, disse: no, vi siete inventati tutto quanto voi della stampa. E noi parlammo qui del fatto che evidentemente Conte era stato contattato da De Laurentiis, quindi che Garcia era stato già delegittimato. Adesso è inevitabile quello che è successo. Tra un tempo e l'altro si vocifera, il collega Corbo di Repubblica ha raccontato che tra un tempo e l'altro era già sceso negli spogliatoi a delegittimare il tecnico davanti alla squadra. Anche questo, comunicativamente parlando, non benissimo, visto poi come si è conclusa la partita. Si parla, altre diciamo indiscrezioni raccontano di un Garcia che poi si è preso le responsabilità davanti alla squadra, e non è colpa vostra, è colpa mia, ha preso e è andato via. Ma adesso, nella scelta dell'allenatore, nel casting, quanto può contare anche da parte di chi accetterà l'incarico di traghettatore, e il più importante, l'incarico del prossimo anno, capire con chi trattano parlando col Napoli? Perché a me risulta, ma questo me lo devi confermare tu, perché siete voi gli esperti nel mercato, che qualche allenatore, quando era andato via Giuntoli, diceva: ok, con chi tratto per andare al Napoli? Quando c'era quella clima di indecisione, hanno preferito prendere altre scelte. Penso per esempio a Luis Enrique.
Con uno solo si tratta, con De Laurentiis.
E non credo sia proprio una persona facile con cui trattare in questo momento. Quindi forse...
questo è un altro discorso. Però è molto chiaro con chi si tratta per andare a Napoli, con De Laurentiis.
Esatto.
E De Laurentiis
l'ho fatto capire. Esatto, l'ho fatto
capire. Ma non c'è dubbio. Non c'è dubbio. L'allenatore lo sceglie De Laurentiis. Lo ha sempre scelto De Laurentiis. Non è che mai... Poi... chiaramente i dirigenti della società possono dare le loro impressioni, le loro indicazioni, possono avanzare le loro candidature, possono spingere. Non è che che De Laurentiis si chiude dentro una stanza, no, e comincia a pensare, oppure tira fuori i foglietti, o se li gioca i dadi. Però decide De Laurentiis. De Laurentiis che poi raccoglie tutte queste informazioni che gli arrivano, è lui che fa telefonate, incontri, è lui che si muove in prima persona. E quindi se ti va bene così, se non ti va bene non sarà neanche Napoli.
Perché io credo una cosa, e questa cosa mi fa un po' pensare, come fa a non esserci davvero la fila per una panchina come quella del Napoli, squadra che l'anno scorso ha stravinto il campionato, quindi squadra formata, plasmata, manca soltanto il difensore che non sarà sostituito Kim, ma per il resto la squadra c'è, è rimasto anche Osimhen, c'è Kvaratskhelia, c'è l'entusiasmo, c'è una città che ha fatto sognare un paese intero, no? Abbiamo visto tutti i festeggiamenti per tutto l'anno, quindi ci deve essere qualcosa che non ha spinto qualcuno a dire: ok, me la prendo io questa panchina. E il peso viene più dalla responsabilità.
Tu dici adesso o a luglio?
Io dico già da luglio, perché secondo me la scelta di Garcia è stata una scelta quasi altro che 50 nomi di casting. Secondo me si è un po' ristretta, perché poi probabilmente sul piatto c'era poco. Poi mettiamoci magari anche la responsabilità di ereditare un progetto come quello di Spalletti, che funzionava benissimo, però penso che tanti allenatori avrebbero voluto ereditare la panchina della squadra campione d'Italia, ma non ci ho visto tutta questa fila e tuttora non la vedo, quindi mi domando perché.
No, ma ci sono tanti motivi. Intanto arrivare dopo Spalletti e dopo un campionato vinto puoi solo far peggio, e quindi questa è una situazione che devi prendere in considerazione.
Okay.
E poi c'è un discorso di progettualità. La progettualità qual è a Napoli? Cioè, se tu vuoi prendere Luis Enrique, al di là del fatto che c'è una grande concorrenza, per cui Luis Enrique poi dopo è andato a finire a Paris Saint Germain, non è che sta a casa.
No, certo.
C'è un discorso economico. Il Napoli sai benissimo che non ha una disponibilità economica per gli ingaggi così alta come gli altri top club. Si cerca sempre di trovare una soluzione che sia efficace, ma allo stesso tempo non troppo onerosa economicamente. C'è un discorso di progettualità tecnica. Qual è il progetto del Napoli oggi? Il progetto del Napoli è continuare con Osimhen, Kvaratskhelia, eccetera, eccetera. Quanti pezzi vendi ogni anno? Come facciamo a prenderne nuovi? Chi è il tuo direttore sportivo? Perché ti ricorderai che fino a che non è stato chiamato l'allenatore, il direttore sportivo a Napoli neanche c'era.
Esatto.
Queste sono cose che pesano all'interno della scelta, soprattutto di allenatori che hanno un certo pedigree. E poi c'era la necessità di continuare a livello tattico sul 4-3-3, quindi c'erano tanti paletti che ti permettevano di dire Poi dipende che fila intendi, cioè se è la fila di quelli che sono ambiziosi, secondo me c'è, perché uno pensa sempre di poter fare bene e Napoli è una grande opportunità. Se c'è chi invece è già a quel livello, forse non c'è neanche, sei farsi quasi tu che devi convincere me, cioè metti Conte, è Conte che deve essere convinto dal Napoli, non Napoli che deve convincere non Conte che deve convincere il Napoli a prenderlo. Tanto per cercare di essere ancora più chiari,
sì.
Oggi invece c'è una situazione diversa. Intanto andare
c'è saltata la linea, la recuperiamo, chiedo al nostro Giorgio Serani di recuperarla, quindi torneremo poi con Luca a parlare di questo. Nel frattempo ci chiedete anche di altre panchine che potrebbero saltare, vedo tanti tifosi del Milan che ci chiedono di Pioli, quindi adesso parliamo sicuramente anche di altre ipotesi, perché la panchina del Napoli è quella che fa più rumore per essere saltata, la panchina della squadra campione d'Italia in carica, quindi è veramente una follia quello che è successo in pochi mesi nella distruzione di un lavoro fatto ad altissimi livelli che aveva portato uno scudetto dopo 33 anni in una città che era ancora in festa ad agosto e che adesso si trova in questa difficoltà. Non so se abbiamo recuperato Luca, proviamo a recuperarlo. Intanto do il buongiorno a tutti quanti voi all'ascolto, coloro i quali ci stanno scrivendo, e vi dico che poi nella giornata di oggi avremo, proprio a proposito di Pioli, e lo dico a beneficio dei tifosi del Milan, alle 12.05 come sempre Jacopo Galvani, e con lui andremo ad approfondire le tematiche in casa Milan. Ma torniamo da Luca Marchetti, era saltata la linea Luca e stavamo parlando appunto del fatto che poi devono essere anche a volte gli allenatori essere convinti dal progetto del Napoli, nel caso di un giocatore, di un allenatore come Conte, per esempio. Quali sarebbero gli altri nomi? Se io ti faccio il nome, per esempio, di Vincenzo Italiano, potrebbe essere quella l'idea per Giugno di De Laurentiis, secondo te? Vado oltre addirittura, vedi, ancora manca stata, quello di adesso.
Lo è stata, e poi dopo Italiano ha preferito rimanere a Firenze, dove c'era un legame, dove appunto c'era un determinato tipo di progetto. Per andare a Napoli, visto che era sotto contratto, avrebbe dovuto litigare con la Fiorentina, magari non avrebbe avuto le intenzioni, magari il prossimo anno considera esaurito il suo ciclo, perché nel frattempo la Fiorentina ha continuato ad andare in avanti, no? Come sta facendo peraltro in questa stagione, visto che è a ridosso della zona Champions. Bisognerà capire, da qui a giugno è tanto il problema. È chiaro che oggi invece il problema, visto che mi dicevi come mai non c'è la fila neanche oggi, oggi tu devi andare a Napoli a prendere un contratto di 6 mesi, forse con l'opzione a favore della società per la prossima stagione. Amico mio, faccio fatica,
troppi limiti, mi stai veramente...
Ma entro in una situazione difficile. Intanto, se mi chiami, le cose non stanno andando bene
e mi prendo una responsabilità enorme davanti a una piazza enorme, rischio di bruciarmi quelle poche chance.
Dove
le
io
nuove.
Sono chiaramente il vaso di terracotta nella stiva dove ci sono solo vasi di ferro. Cioè, chi è che prenderanno a insulti se le cose non vanno bene? Sì, per carità, poi comincerà, una volta che salta il tappo di Garcia, poi e sotto la lente di ingrandimento ci vanno i giocatori, ci va il presidente, no, perché tu hai scelto questo, voi non vi state impegnando, ma comunque non è che si lavora in un clima sereno, non hai le spalle coperte, copertissime, per cui va soltanto uno di grande personalità o che ha bisogno di che ha bisogno di un'esperienza del genere. Quindi ecco Mazzarri, che quella piazza la conosce bene, Mazzarri che sa che ha una grande occasione dopo un periodo in cui è stato fermo, oppure il Tudor che ha allenato già squadre di questo livello ma che forse a livello del Napoli non le ha ancora allenate ed è convinto di poter far bene, per cui rilanciare ancora più in alto la propria carriera. Ecco, ci sono questo tipo di... Io penso che però se noi avessimo avuto una microspia nel cellulare di De Laurentiis e dei suoi collaboratori, sai quante telefonate arrivavano di procuratori o di amici di allenatori che si proponevano per andare a Napoli? Su questo lui può star certo. Il problema è se sono funzionali, quindi poi dopo la scelta diventa complicata, complessa.
Secondo te una di quelle telefonate potrebbe essere arrivata da uno che ha indossato anche la fascia da capitano del Napoli? C'è avuto un fratello che ha indossato pure lui la fascia da capitano del Napoli. Parliamo di Fabio Cannavaro, che era presente lì col fratello.
Ma sì, ma sicuramente, comunque un messaggio, no? Non necessariamente una telefonata, un segnale. Io non credo che poi Cannavaro sia stato preso in considerazione realmente, Però se a Cannavaro gli avessero chiesto, secondo te, se gli avessero chiesto di andare alla Napoli, diceva di no.
No, secondo me è andato lui da De Laurentiis, posso vedere la partita con te? E dietro gli diceva, posso allenare, mister, posso allenare?
Andare a vedere già la partita significa tanto, no? Se voleva dirti qualche cosa te lo diceva, stai lì, cioè qual è il segnale migliore piuttosto che la presenza fisica, no? Quindi, ripeto, poi possiamo discutere sull'opportunità di decidere di prendere un necessariamente e unicamente un traghettatore. Magari finora tutti i tentativi che ha fatto De Laurentiis per andare a prendere un allenatore che già da adesso poteva pensare di avere un'idea progettuale insieme a lui sul Napoli non l'ha trovato.
E devo dire che, insomma, mentre continuano ad arrivarci conferme che questo primo rendezvous con Mazzarri sembra essersi concluso, ci sarebbe anche l'accordo sul modulo.
Concluso non lo so.
Ti risulta?
Non mi risulta, nel senso che non lo so.
Non lo sai, no. Mi hanno scritto adesso, e più o meno una mezz'oretta fa dovrebbe esserci stato un po' primo incontro con Mazzarri. Si è definita anche un po' la questione modulo. Però, insomma, poi capiremo con ufficialità varie quello che succede e quello che succederà. Di fatto, però, quello che dici
modulo,
tu.
Sul discorso modulo ci sarebbe da fare una bella riflessione. Mazzarri gioca 3-5-2.
Esatto, quindi vabbè, ma io ho questa sensazione, Luca, parliamoci chiaramente. Tu hai detto una cosa giustissima. E chi accetta un ruolo del genere sa di essere proprio in mezzo, tra incudine e martello. Mazzarri è uno che è abituato a stare con l'elmetto, no? Lo ha sempre fatto, quindi è pronto. Secondo me, abbiamo letto anche la sua intervista sul Corriere dello Sport qualche giorno fa, qualche settimana fa, se non sbaglio, è prontissimo a dire ridatemi l'occasione, mi metto in mezzo, Napoli la conosco, Napoli conosce Mazzarri, tutto sommato non lo odieranno mai, perché comunque ci sono bei ricordi che legano la città con lui. Certo, non leggo, e te lo dico da napoletano, tra i miei amici e chi è da Napoli, grande entusiasmo, però si sono fatti un po' se ne sono fatti una ragione. Detto questo, secondo me è proprio l'allenatore che ti dice dimmi quello che devo fare, lo faccio in questo momento. Lo yes man che serve a De Laurentiis da qui a giugno, forse.
Sì.
Poi che funziona un altro discorso.
Non la vedo neanche così drastica. Non è soltanto uno che dice di sì. Io penso che anche Mazzarri in questo periodo in cui è stato fermo abbia avuto le sue richieste, ma che non abbia preso in considerazione perché non li riteneva abbastanza importanti per lui o funzionali per lui. Non dimentichiamoci che tutto quello che ha fatto Mazzarri anche sia a Napoli che a Genova, cioè stiamo parlando di un allenatore che ha fatto molto bene nel suo percorso e che poi se ha avuto una fase finale meno brillante dell'inizio non significa che non sia bravo. Conosce l'ambiente, conosce De Laurentiis, conosce già i giornalisti, fa meno fatica a inserirsi. E poi c'è chiaramente il punto interrogativo, chiaramente quello rimane, ma rimane all'interno di una stagione che è nata storta, rimane in un momento in cui tu hai bisogno di uno con cui già ti sei trovato bene. Io credo che il rapporto tra De Laurentiis e Mazzarri possa servire per questo, non tanto per essere uno yes man, ma anche per mandarsi a quel paese
liberamente,
senza che sia la prima volta. Esatto.
C'era Marino, guarda, all'epoca.
Io sto facendo questa cosa qua, la faccio anche per te, la faccio per me, la faccio per te, se ti dico che è così, è così. Cioè, è anche un rapporto, come dire, più libero, secondo me. Però non dipende tutto e soltanto dal rapporto fra allenatore e presidente. Insomma, poi dopo si deve instaurare il rapporto fra l'allenatore e la squadra, i principi di gioco, le necessità
sono tante
tecniche,
cose. Valla a fare in pochi mesi.
L'hai visto il calendario del Napoli quando...
Come no? Atalanta, Inter, Juventus, Real Madrid. Ragazzi,
esatto.
Lo so, infatti valla a fare in pochi mesi, impatto di fuoco. Qualcuno ti chiede, sì, ma Pioli c'ha le ore contate? Io non credo, però certamente adesso, insomma, qualcosa comincia, qualche bullone si può allentare secondo te, se le cose non vanno bene?
Certo che sì, per carità di Dio, se non vince, se continuano Pioli ha fatto in questo periodo, il Milan ha raccolto veramente poco. Gli ha fatto delle brutte prestazioni, tranne quella col Paris Saint-Germain, o perlomeno dei brutti secondi tempi. Lecce-Napoli, tanto per capirci.
Sì, sì, sì.
Quindi qualcosa che non funziona c'è anche al Milan.
Lecce-Milan.
Lecce che ho detto?
No, Lecce e Napoli, perché stavamo pensando forse ancora un po'.
No, Lecce e Napoli.
Lecce e Napoli, Lecce sì, perché Napoli. Lui in effetti il primo tempo 2-0, secondo tempo déjà vu 2-2.
Quindi c'è qualcosa che non sta funzionando, ci sono troppi infortuni, lui stesso lo ha ammesso, Violi stesso, C'è una anche qui, io sembra che voglia fare il pompiere, ma in realtà voglio fare il realista. A me dispiace quando la soluzione si dà con tanta semplicità, e quindi quelli che hanno la tutta questa sicurezza che cambiando Pioli o cambiando l'allenatore si risolvono tutti i problemi, come col Napoli, se cambi Garcia il Napoli torna a vincere. No, se non ha funzionato qualcosa, soprattutto a Napoli, perché nel discorso soprattutto di Milan, perché il discorso di Napoli, sai, l'anno scorso funzionava tutto, è cambiato l'allenatore, è cambiato il direttore sportivo, magari con un altro allenatore può tornare a funzionare meglio, posso avere questa illusione, ma comunque c'è una variabile che ti riconduce a dire che Garcia è stato sicuramente uno dei responsabili di questo avvio non esaltante del Napoli. Ma al Milan, dove c'è una situazione che va avanti a livello tecnico da 3-4 anni, con un allenatore che ti ha riportato in Champions League, ti ha fatto vincere lo scudetto, l'anno scorso ti ha portato in semifinale Champions League, un momento di appannamento, io ritengo che sia doveroso andare ad analizzare in profondità i motivi per cui c'è questo momento di difficoltà, perché non può essere che sia rimbambito tutto un tratto Pioli, la responsabilità è tutta di Pioli, no?
Sì.
Sarà anche della società, certo. Sarà anche del mercato, sarà anche dei giocatori, sarà anche degli infortuni che magari afferiscono sempre alla sfera di Pioli, ma Pioli, che è uno che abbiamo sempre saltato perché ha cercato di trovare delle soluzioni ai problemi che ha avuto, non è che lo possiamo adesso attaccare perché ha provato Musa a terzino, perché poi quando ha fatto questi tentativi cercando di modificare l'assetto tattico della propria squadra, alle volte ha avuto ragione e ha vinto le partite. O ha rinvigorito la propria squadra. È chiaro che lo fa per tentativi. Come deve farlo? Si gioca ogni 3 giorni.
Lo so. Io ti ricordi quando noi abbiamo parlato anche della questione della personalità?
Poi tu mi dici, Pioli sta facendo bene. No, è chiaro, non va criticato. Certo che va criticato, però va criticato con criterio. Non Pioli è il male assoluto del Milan, ma in generale vale per gli allenatori. Sono la categoria più attaccata del calcio perché sono quelli che è più facile attaccare.
Sicuramente, poi c'è sempre, sai, tu dici cambio tutta la squadra, cambio i dirigenti, cambio il presidente, certo. cambio l'allenatore, e la gente dice, vabbè, dai, qualcosa
ma certo.
succederà.
Ma questo gli allenatori lo sanno e quindi accettano le critiche anche in maniera diversa. Però, ripeto, secondo me, per onestà intellettuale, quando c'è una squadra che va male, è chiaro che la responsabilità può essere dell'allenatore, soprattutto se ci sono problemi all'interno dello spogliatoio, soprattutto se alcuni dettami tattici non funzionano con determinati giocatori, quindi ci potrà essere anche una miopia rispetto alle caratteristiche dei giocatori o che si insegue in maniera pervicace un determinato stile di gioco quando non ci sono i giocatori adatti per poterlo fare, o si va in maniera oltranzista rispetto a un'idea che invece porta più danni che benefici. E queste sono certamente delle responsabilità afferibili all'allenatore, ma non è tutto e sempre solo così.
No, poi facemmo anche il discorso, ti ricordi, della personalità legata alla questione di Ibra, però poi dopo anche questa la accantonammo un attimo perché non può essere
ma
anche...
No, ma va bene, ma è giusto, ma abbiamo detto dei dirigenti sì. che sono cambiati, oggi esatto. a Milanello di dirigenti non ce ne sono,
certo.
no, non vanno spesso i dirigenti del Milan ad accompagnare il Milan, la campagna acquisti del Milan
è
cambiata.
Non c'era
tanto.
Nessuno, credo,
No. Il Milan è cambiato tanto nel corso di questi anni, dal primo Milan di Pioli a questo Milan ne sono cambiati tanti di giocatori, sono cambiati anche i punti di riferimento dentro lo spogliatoio, il centrocampo non è più lo stesso, cioè sono tanti. Poi finiscono anche i cicli, cioè, io ho tirato fuori il massimo per 4 anni da questa squadra e ci sta anche,
sì,
non è che
vero.
Sono tutti Ferguson,
No, certo, anzi abbiamo visto poi che lo United quando ha perso Ferguson ha perso la propria identità, secondo me a volte...
Ma i cicli finiscono,
sì.
È finito il ciclo di Allegri alla Juventus, sì. È finito il ciclo di Mancini all'Inter, è finito il ciclo di Ancelotti al Real Madrid, non questo, quello prima,
sì.
È finito il ciclo di Capello sempre al Real Madrid, finirà il ciclo di Guardiola, finirà il ciclo di Klopp che comunque a livello di vittorie è scemato, come è scemato anche il ciclo dell'Atletico Madrid d'oro di Simeone, e ti ho citato i più grandi allenatori.
Sì.
Contemporanei di calcio, quindi finiscono i cicli anche negli altri sport, Perché? Certo. Perché quando lavori insieme per tanto tempo poi
c'è una assuefazione,
ma a un certo punto non ti sopporti neanche
sì,
più, secondo
sì.
me.
Diventa assuefazione poi.
Finito il ciclo del Milan di Sacchi, cioè finiscono tutti i cicli. Sacchi è stato esonerato, Sacchi è stato un innovatore del nostro calcio, è stato esonerato, che è diventato somaro. No, semplicemente alla fine del ciclo.
A volte capita anche che cambia il calcio e quell'allenatore non va più bene, insomma cambiano tutta una serie di meccanismi. Intanto...
Ma cambiano i giocatori, no? Cambiano i giocatori.
Sì,
i giocatori pure hanno una responsabilità magari non volontaria, ma io adesso ti faccio l'esempio del Napoli, ma vale per tutte le squadre. Intanto non è un caso che negli ultimi 4-5 anni chi ha vinto lo scudetto non si è ripetuto. Perché a un certo punto, se tu vinci, quel fuoco che sentivi dentro di voler dimostrare di essere più forte di tutti, ce l'hai meno forte. La cosa più difficile nel calcio non è solo vincere, è ripetersi nel calcio e negli sport di squadra. Perché una volta che tu hai vinto, è quella sete di vittoria che tu hai, l'hai in qualche modo esaurita, e quindi te ne devi far tornare dell'altra. Negli sport individuali, tra virgolette, è più semplice, perché questo tipo di garra o ce l'hai o non ce l'hai, ok? Quindi se vuoi vincere sempre. Ci stanno anche quelli che vincono una volta e poi vincono meno, no? Però i grandi campioni sono... Però è uno sport individuale. In uno sport di squadra, anche se c'è il grande campione che vuole vincere sempre, deve essere bravo a trascinare anche gli altri che magari un po' di pancia piena ce l'hanno, e che magari una sera, invece di andare subito a dormire, vanno a fare una pizza con gli amici o escono con la fidanzata, per non dire di peggio.
Esatto. Ed è questo che rese particolarmente leggendario il cammino dei 9 anni della Juventus, perché vincere 9 scudetti di fila ti fa capire veramente che si era costruito un qualcosa di inarrivabile, irreplicabile, tant'è che il record era 5.
Ma per tanti motivi anche lì, no?
Certo.
Anche lì per tanti motivi. Sono stati cambiati 3 cicli all'interno di questi 9 anni della Juventus.
Esatto, bravo, si autorigenerò.
C'è stato Conte e 2 squadre a disposizione di Allegri. Ogni finale di Champions Allegri ha cambiato squadra. Tu guardi le 2 finali di Champions, sono 2 squadre diverse.
Diverse.
Poi c'era una disponibilità economica incredibile, la bravura dei dirigenti nel trovare sempre soluzioni, la fortuna anche di aver avuto... dei campioni, perché alle volte uno quando a luglio sono tutti campioni d'Italia, no?
Sì,
ad agosto
sì,
quando si fanno le griglie del campionato, poi dopo bisogna vedere il campo. Alle volte i giocatori non li prendi, per un Pogba che è arrivato magari ci sono stati tanti altri che non sono stati presi, no? Però è andato tutto bene, ma la Juventus è stata brava mentalmente, è stato bravo molto Conte, no? A dare quel tipo di mentalità, l'imprinting l'ha dato Conte, che è uno che non molla mai. Ma Conte, per esempio, che è un grandissimo allenatore, più di 2-3 anni in una squadra non c'è mai stato, perché i giocatori li spreme come limoni.
E lui stesso si spreme anche, secondo me, anche lui si consuma proprio in 2-3 anni. Ci aggiungo e chiudiamo, così facciamo anche una chiusura ciclica, le competenze, perché poi vedi, la Juventus, non credo nemmeno che sia un caso che quando la Juventus salutò Marotta cominciò a... Pur vincendo ancora, però cominciò un po' a disgregarsi, a perdere pezzi, a crollare, a implodere su se stessa. Stessa cosa che poi vedi, l'Inter invece si è ristrutturata con l'arrivo di Marotta. Al Napoli hai tolto Giuntoli la competenza e non l'hai sostituita, non che Meluso non sia in grado, però la decisione poi l'ha voluta prendere, come hai detto tu, De Laurentiis, e vedi che togliendo la competenza è venuto giù il castello subito. Le competenze rappresentano la base, questo è un po' per chiudere
il ciclo. Non è solo competenza, è anche la capacità di saper gestire l'ambiente.
Esatto.
Non è soltanto una questione di competenza tecnica, perché poi nello staff di Giuntoli c'era anche Micheli e Mantovani, che sono rimasti a Napoli e che sanno benissimo come si lavora nel Napoli. O alla Juventus era rimasto Paratici con il suo staff, però ci sono degli equilibri, che alcune persone sanno mantenere, che in alcuni ambienti si tengono in un modo e in altri in un altro, e quindi bisogna tener conto anche di questo. Quindi anche in questo la società è importante,
certo,
oltre che nella competenza tecnica di saper trovare i giocatori, nella capacità di poter parlare, dialogare con l'allenatore, con i giocatori, con la stampa, con i tifosi, con l'ambiente, appunto, perché un ambiente può diventare più o meno inclusivo o esplosivo anche indipendentemente dai risultati. Chiaro che poi i risultati
aiutano o uccidono,
fanno da bussola per queste cose qua, però è una cosa che di cui bisogna tener conto,
Tanto ti saluto leggendo un'ultima ora che mi appare proprio da Sky poco adesso: il Brescia cambia, Rolando Maran, il nuovo allenatore, sostituisce Daniele Gastaldello, questo era nell'aria.
Bocca al lupo a Maran.
Assolutamente, assolutamente, che a me piace molto.
Bocca al lupo anche a Castori, che ieri è stato ufficializzato ad Ascoli. In bocca al lupo a Fabregas, che ha fatto il colpo, no? A sì, sorpresa, sì, sì, stato sì, protagonista sì, del colpo a sorpresa a Como. Ecco, già, la pausa, come vedi, porta a dei cambiamenti.
È chiaro. È qui che
bisognerebbe
approfittare.
Chiedere ai nostri amici statistici, perché è già successo, quante sono state le partite in cui sono stati cambiati entrambi gli allenatori. Perché Ascoli-Como è stata una partita in cui sono stati esonerati entrambi gli allenatori.
Questa è una bella statistica da tirar fuori, devo dire.
Vedi che chicchetti che ti tiro fuori.
Bravo, grande chicca, su questa ci lavoriamo. Luca, grazie come sempre, a martedì prossimo.
Ciao.
Luca Marchetti, Sky Sport.